Alleluia, grazie a Dio per quello che abbiamo ascoltato. Voglio incoraggiare anche le altre sorelle ad essere, oltre che i fratelli, a dare quello che nel loro cuore è l'esperienza e l'incarnazione della parola di Dio, perché la parola di Dio non è teologia astratta, non è qualche cosa che si impara tanto per impararla, ma è qualche cosa che diventa vita, qualche cosa che poi si trasforma in vita per ognuno di noi. E questa mattina, così brevemente, ma questo è quella cosa tua, dove sta la mia giacca, eccola. È sparita, forse è qua. Ci vuole un po' di ordine. Alleluia. Stamattina c'avevo un pensiero nel cuore, anzi in questi giorni, ma qualche cosa che il Signore, come al solito, non voglio fare, come al solito, come negli ultimi tempi, non voglio fare una bella predicazione, ma vorrei che riflettessimo insieme su qualcosa di particolare, brevemente, perché credo che già quello che abbiamo ricevuto è un grosso cibo da assimilare e da realizzare, perché nessuno di noi ama tante volte passare attraverso difficoltà, però siamo più che vincitori, come abbiamo ascoltato, in qualunque difficoltà, in qualunque circostanza. Questa mattina vorrei partire da un verso che è in Galati, capitolo 1, verso 10, per farvi cominciare a riflettere su quello che è il dilemma più grande, forse, della nostra vita, e potrebbe chiamarsi così: piacere a Dio o piacere agli uomini? Cercare l'approvazione di Dio o cercare l'approvazione degli uomini? E in una maniera semplice vogliamo cominciare a riflettere su questo tema che riguarda tutta la vita cristiana, perché saremo sempre tra due fuochi e dovremo sempre scegliere a chi piacere, e questo chiaramente farà la differenza nella nostra vita. Partiamo da questo verso che l'Apostolo Paolo esprime in maniera molto forte e dice così: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questo è il primo punto da cui vogliamo cominciare a riflettere questa mattina brevemente. Il desiderio di piacere, di essere approvati, è un desiderio legittimo, è una componente normale del vissuto umano. Attenzione, non è che qualcuno da questo comincia a pensare che deve fare tutto per non piacere, per dispiacere. Quindi c'è una componente normale che fa parte della personalità, del vissuto umano, però può diventare, dove è troppo accentuata, non solo un handicap, ma anche un impedimento, un ostacolo al servizio a Dio. Questo è espresso molto fortemente e chiaramente da Gesù in Giovanni 5,41, quando lui stesso afferma con chiarezza che non prendeva gloria dagli uomini. Al verso 41 dice: io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. E poi al 43: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria, testimonianza, approvazione gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Questa è la prima domanda, prima di capire un po' insieme come tante volte noi cerchiamo di piacere agli altri e come invece potremmo piacere a Dio, perché poi potremmo rivedere tutta la scrittura in quest'ottica e scopriremo un sacco di cose. Vediamo un attimo come Gesù qui, in maniera molto chiara e sintetica, fa vedere che il cercare solamente o prevalentemente l'approvazione, la testimonianza, la rassicurazione degli altri può minare profondamente la nostra fede, può realmente farci non solo non crescere, ma farci decrescere nella fiducia nel progetto di Dio. E questo è importante capirlo, perché certamente lì dove la nostra fede decresce, lì dove la nostra fiducia in Dio decresce, cominciamo a vivere non più un cristianesimo, ma cominciamo a vivere un umanesimo. E umanesimo è proprio la manifestazione chiara poi di un tentativo di approvazione, di comprensione semplicemente nella sfera umana, come a dire: io mi preoccupo solamente di tutto quello che è umano, di tutto quello che gli uomini, gli altri, le persone, il mondo si aspetta di ricevere, io partecipo, mi rendo approvato, ma guai se rompo l'immagine, guai se sono diverso da come gli altri si aspettano. Come potete credere? Voi che vi rassicurate, che cercate l'approvazione gli uni dagli altri, ma non comprendete che la cosa principale nella vita del cristiano è accorgersi, cercare, sapere, conoscere qual è la volontà di Dio e cercare l'approvazione di Dio. Intanto, questo desiderio di approvazione, dicevo, parte da un bisogno di sicurezza e di protezione che fin dall'infanzia ci porta ad obbedire ai genitori o a chi per loro, per non essere considerati bambini brutti, sporchi e cattivi. Come a dire: fai questo, fai quell'altro, e allora certamente per non essere disapprovati, per poter mantenere l'amore, ci abituiamo, almeno la maggior parte, perché ci sono quei bambini invece che non si abituano, gli fai questo, non me ne frega niente, ma sei cattivo, ma diventi brutto, no, ma poi là si inventano un sacco di cose non molto terapeutiche e pedagogiche, come viene il lupo nero o altre minacce oscure per cercare di indurre la persona a fare qualcosa, ma certamente nell'animo della persona spesso si struttura questo discorso: io per essere accettato, io per piacere agli altri devo fare quello che gli altri si aspettano che io faccia. E attenzione, in una certa misura questo va bene, non voglio sconvolgere tutta la pedagogia, solo che il problema è che a un certo punto, quando Dio comincia a entrare nella vita di una persona, lì comincia il dilemma, lì comincia il conflitto. Perché? Perché questo desiderio, in qualche modo legittimo, ci integra, ci fa parte della realtà normale. Però io vi faccio una domanda: quello che è normale per gli uomini è normale per Dio? Secondo l'epoca di Gesù, Gesù non era una persona normale. E non solo perché l'hanno considerato posseduto, pazzo, eccetera, eccetera, ma perché sconvolgeva, andava al di là, al di fuori degli schemi, non si integrava, pur integrandosi, o meglio, adempiva la legge, ma in qualche modo superava la legge, cercava di introdurre qualcosa di diverso, ed era difficile comprenderlo. Noi tante volte, lo dico anche da psichiatra, cerchiamo in una maniera esasperata la normalità. Abbiamo paura estremamente di non essere considerati normali. E quindi, se la normalità significa fare certe cose, allora tutti siamo normali. Tante volte neanche riflettendo se quelle cose sono utili, sono costruttive, servono a qualcosa, ci avvicinano a Dio. Dobbiamo essere normali. Gesù ci aveva avvertito quando in 1 Giovanni 2,16 anzi nel Vangelo di Giovanni, ma prima voglio leggere prima Giovanni 2,16, che dice: perché tutto che, ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E ancora, prima Corinzi 3,18, nessuno si inganni: se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. La paura tante volte di non essere amati dal mondo ci porta ad assumerne i modelli, i comportamenti, ci porta ad essere, senza rendercene conto, come gli altri, a conformarci a questo secolo, senza capire se questo ci gioverà, se questo ci farà bene, se questo contribuirà alla nostra crescita, ma in qualche modo, nel tentativo, nel desiderio di piacere, di essere integrati, di non essere considerati diversi, e allora siamo pronti tante volte a prendere modelli, ad assumere comportamenti che alla fine ci faranno dare un sorriso da chi ci sta accanto, perché dirà: allora sei come me. E questo certamente in parte sono come te, ma c'è qualcosa di più profondo che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole fare capire. E io mi chiedo e vi chiedo: quali sono le modalità con cui prevalentemente cerchiamo l'approvazione degli altri? Come sono i nostri comportamenti nel momento in cui cerchiamo di attirare l'attenzione, di piacere agli altri, di essere approvati? Io credo che le tre dimensioni più forti, non le potremmo approfondire, sono quelle che qualcuno chiama le tre S. Non so, le SSS, no? Ma sesso, successo, soldi. Questi sono dei modi, dei sistemi dove realmente spesso cerchiamo di catturare l'attenzione, perché siamo convinti che più abbiamo, più viviamo di questi tre S, più realmente potremo essere persone amate, volute, accettate nel sistema in cui viviamo. E voglio semplicemente fare degli esempi a questo punto per capire invece come vivere una dimensione equilibrata, in cui certamente non assumiamo un atteggiamento che va contro gli altri. Io, per esempio, all'inizio della mia vita cristiana, quando leggevo quel verso "non amate il mondo perché è cattivo", io ho detto: ah, odio tutti. Allora ho trovato un modo per esprimere la mia rabbia. No, non è, e spesso purtroppo nel mondo evangelico questo diventa un sistema per in qualche modo segregarsi, ma non stiamo parlando di questo. Quello che Dio ci vuole fare capire è che la base della tua sicurezza, la base della tua certezza, non deve essere basata sull'approvazione e sulla rassicurazione degli altri, che è un capitolo vastissimo. Io solo a sfiorarlo mi viene, non la confusione, ma nel tentativo di essere sintetico rischio magari di non esprimere quello che sento. Perché dentro ognuno di noi c'è la paura di non essere, dicevo poco fa, accolto, amato, e tante volte basiamo tutti i nostri comportamenti su questa paura e cerchiamo di attirare l'attenzione. E nel momento in cui gli altri non si accorgono di questo, entriamo in crisi. Mi ricorda una strategia della mia adolescenza, anzi direi post-adolescenza, che mi portava poi sempre di più ad essere intollerante a tutti. Sapete cosa facevo? Quando c'erano le feste, andavo alle feste con la mia attitudine solitaria, timida, mi mettevo là in un posto, cominciavo a dire: vediamo se qualcuno si accorge che ci sono. Poi, nella misura in cui non se ne accorgeva nessuno, internamente: come, nessuno si accorge che sono qua? Nessuno? Come, io qui nessuno? Cercavo di attirare l'attenzione degli altri, e nella misura in cui gli altri non mi consideravano, cresceva la rabbia. Ecco perché tante volte il desiderio di piacere agli altri comincia a diventare una motivazione fondamentale nella nostra vita, ma questa, se non ci stiamo attenti, diventerà un'interferenza con il progetto che Dio ha per te, per me. Potremmo fare tanti esempi, ma ne voglio fare due almeno questa mattina, poi qualche altra volta potremo farne qualcun altro. Per esempio, in Prima Pietro, capitolo 3, verso 3, c'è un esempio di come si può vivere un equilibrio in una dimensione che è quella più tante volte condizionante. Viviamo in un mondo dove tutto si basa sull'apparenza, sulla estetica, su quello che sembra, non quello che è. Quindi cerchiamo di presentare agli altri delle immagini di un certo tipo, fino a che non arriviamo naturalmente alla crisi totale, a meccanismi depressivi, però riusciamo a fare dei sorrisi. Poi certamente se arriviamo a meccanismi depressivi forti non possiamo sorridere, o sorridiamo. Però normalmente cerchiamo di presentare agli altri una faccia, una facciata diversa da quello che tante volte abbiamo dentro, perché saremmo convinti che così gli altri non ci potrebbero apprezzare, approvare, quindi ci mascheriamo un poco. E ci si maschera, in questo caso si parla dell'ornamento esteriore, ma vogliamo coglierne il concetto e vogliamo capire cosa significa equilibrio nel fatto di poter in qualche modo non sfigurarsi, non assumere un atteggiamento proprio estremo, proprio in qualche modo per rompere, per sputare in faccia agli altri quasi dicendo non me ne frega niente di quello che pensi, perché tante volte qualcuno interpretando male questa dimensione assume un atteggiamento quasi di sfida, come a dire non me ne frega niente di te, il che non è vero, perché noi chiaramente viviamo in un contesto di relazioni, non siamo in un convento evangelico. Ma abbiamo relazioni, abbiamo contatti, in qualche modo siamo come gli altri, ma quello che Dio vuole farci capire, e lo vediamo attraverso questo primo esempio, è che la nostra sicurezza non deve essere in quello che gli altri considerano sicurezza. E vediamo in questo settore, per esempio, che è più femminile, poi magari prendiamo un settore maschile, ma veramente non è tanto femminile perché... Oggi non si potrebbe dire è bisex. È... Qui l'Apostolo Pietro dice: il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello intimo e nascosto nel cuore. La purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di grande valore. Qui consideriamo qualche cosa tra due sistemi di valore. Cosa piace a Dio? Cosa piace normalmente agli altri? Dio, chiaramente, guardando nel profondo, fa un passaggio, e non sto dicendo che non può apprezzare l'estetica, non può dire come ti sei truccata bene questa mattina, eccetera, eccetera, ma Dio guarda oltre, mentre le persone, mentre il mondo, mentre la logica in cui viviamo guarda l'apparenza, Dio guarda oltre e vuole farci comprendere che la nostra sicurezza non sta nella facciata. In questo caso si parla dell'ornamento femminile, ma cerchiamo di comprenderlo più profondamente, cerchiamo di comprendere cosa la scrittura ci vuole dire, perché anche qui le estremizzazioni avvengono, come c'è qualcuno che dice allora io non mi devo ornare completamente, allora mi devo abbrutire, allora se sono cristiano mi devo vestire con un sacco. Dico, certo, ci può essere qualcuno con una chiamata particolare, io non voglio, anzi, sarebbe bello che potesse nascere anche un movimento di monachesimo evangelico, eccetera, eccetera, come a dire di qualcuno che sceglie, ma che ne dite che tutti quanti dicono no, siccome l'ornamento è una cosa futile, è una cosa vanitosa, allora lo elimino, veniamo tutti vestiti o come esercito o come sacco. No, ma quello che è importante, ancora una volta, è l'equilibrio, ed è la cosa più difficile, fratelli, vi devo dire, perché siamo sempre degli estremisti. Dio in qualche modo vuole farci capire che la nostra sicurezza, la nostra gratificazione, la nostra possibilità di relazione con gli altri non dipende se siamo in un contesto dove gli altri ci potranno dire: ah, non hai un capello fuori posto. Io metto così. Non ti possono rimettere a posto. O di camminare sempre. Benedetto, tu sei un'espressione della... Cosa significa? Significa che tante volte, senza accorgersene, tutta la nostra vita è passata fondamentalmente a stare attenti a non presentare un'immagine agli altri che possa non piacere. E in tutto questo chiaramente poi ci guadagna la moda, ci guadagnano gli stilisti, ci guadagnano, capite bene in tutto questo come veramente c'è un business che non è, non ne parliamo. Come? Non c'hai una maglietta firmata Gucci? No. Capisce che non ne capisco niente. Non hai gli occhiali ultimo modello. E quello che stiamo vedendo nelle nuove generazioni è drammatico. Perché? La mancanza di sicurezza, la mancanza di punti di riferimento, la mancanza di valore sta portando gli adolescenti, anche i nostri tante volte, a dover cercare dei sistemi di apparenza, degli ornamenti, dei gioielli. E quando dico gioielli non sono solamente tutto quello che ti adorna, tutto quello che ti dà una sicurezza esterna, perché c'è una insicurezza, c'è una solitudine, perché c'è un senso di non comunicazione molto grande. Ecco perché Dio a un certo punto viene e ci sottolinea e ci dice: quello con cui ti rassicuri, ti orni, quello con cui ti fai più bello, stai attento, la tua sicurezza non dipenda da questo. Perché se no ti succederà qualche volta, forse di, come una volta mi è successo a me, ve l'ho raccontato, ma ve lo racconto, come è venuta una malattia che tutto mi sembrava ben la cosa, quella dei Fantastici Quattro, e tutta la mia faccia era così. E ho dovuto scoprire allora come la mia sicurezza era nella mia facciata, e non volevo più uscire di casa, e consultavo tutti i dermatologi. Chi mi darà una faccia compatibile con la vita? Perché poi giustamente gli altri, come qualche volta ho detto, quando mi incontravano andavano a mettere il dito sulla piaga: cosa hai in faccia? Cosa ho in faccia? Ovvero qualcuno si preoccupasse di cosa ho nel cuore. È preso dal giudizio degli altri, preso dalla paura di cosa possano pensare gli altri, io limitavo la mia vita solamente a questo. Ma potremmo fare 100.000 esempi. Ah no, non posso invitare perché la casa è in disordine. Poi uno c'è una casa sempre in disordine, non può invitare mai, praticamente, per dire. Oh, non posso fare questo perché no, come faccio? Come faccio? Tante volte siamo condizionati in una maniera estrema dal desiderio di dare una buona impressione agli altri e non ci preoccupiamo dell'impressione che stiamo dando a Dio. Cerchiamo di impressionare gli altri. Io ero uno di questi, cercavo di impressionare. Tante volte tutto quello che facciamo, dobbiamo fare là, dobbiamo fare vedere che sappiamo fare questo, che sappiamo fare quell'altro. Di solito è difficile che lo facciamo senza un pubblico. Perché? Ve lo siete chiesti? Perché di fronte a un pubblico noi cambiamo completamente e non facciamo più come quando siamo da soli? Perché abbiamo questo desiderio di impressionare. E io vi dico, non è sbagliato in se stesso, perché ognuno di noi ha bisogno di vivere un apprezzamento, un'approvazione. Il problema diventa quando questo diventa il centro della tua vita, quando la preoccupazione di apparire diventa più di quella di essere e di essere l'unica persona che ti guarda al di là della maschera. Chi è? Dio. L'unica persona con cui non puoi bluffare, chi è? Dio. L'unica persona che vuole che tu consideri la sua approvazione è Dio realmente, Dio sa. Allora che bello, fratelli, che bello, sorelle, quando veniamo liberati dal dominio di dovere per forza impressionare gli altri. Anche impressionarli con una bella predica, che ognuno impressiona a suo modo. Impressionarli con un ultimo vestito, impressionarli con un maquillage particolare, con un'acconciatura, con qualche cosa che... È bello, anche questo è creatività, è bello, però attenzione! Il problema non è il modo con cui ti vesti. Io non mi impressiono, potrebbero venire anche delle persone vestite da punk, per me non avrei nessun problema ad accettarli come miei fratelli e a sentire l'amore di Dio in loro. Però il problema è se questo atteggiamento, se questo ornamento è la sicurezza della tua vita, se quello che appari ti rassicura, se tu ti preoccupi semplicemente di piacere agli altri, perché se tu sei ancora quello che cerca di piacere agli uomini, non potrai essere veramente uno che si preoccupa di sapere quello che piace a Dio e che cerchi di piacere a Dio. Ci alziamo in piedi. Dicevo molti esempi, ma concludo questa mattina perché credo che il Signore sta parlando chiaramente. Altre parti della Scrittura dicono, per esempio, di non servire nel lavoro solamente quando vi vedono. Questo purtroppo è una cosa tremenda, cioè dobbiamo notare che nei nostri uffici le cose funzionano semplicemente quando ci sono minacce e denunce, altro che vedere, già non si impressionano più neanche della presenza del capo ufficio quelli che lavorano. Quindi figuratevi, ma ancora una volta, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Qual è il succo, la sintesi questa mattina di quello che stiamo meditando insieme? Che è importante non assumere comportamenti volti quasi a dispiacere agli altri, perché qualcuno, sapete, quando finalmente supera la paura degli altri, questo avverrà nella vostra vita, ci sarà un momento in cui supererete la paura del giudizio degli altri e rischierete di andare oltre, però, di cominciare a diventare delle persone che creano problemi, che mandano tutti a quel paese. Ancora una volta l'estremismo. Prima dipendenti. Oh, cosa pensa questo? Oh, cosa ha detto quello? Oh, cosa dirà? Oh, mamma mia! Oh, che cosa ha pensato? Discussioni, paure. Poi Dio ci guarisce e ci guarisce dalla paura del giudizio e cominciamo a diventare indipendenti. Non me ne frega niente di nessuno. Non è così. Ancora una volta l'equilibrio dello spirito è quello che Dio sta mettendo nella tua vita, nella mia vita. Dio non guarda come tu ti vesti. Dio non guarda come tu ti trucchi. Dio non guarda, anche se può apprezzare queste cose, Dio guarda l'intimo nascosto del cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. Alleluia. Sapete che bello che quando noi cominciamo a comprendere anche noi questo spirito dolce e pacifico, anche noi guarderemo meno le altre cose, anche noi giudicheremo meno dall'apparenza, anche noi la smetteremo di acquisire sicurezza su di noi o sugli altri semplicemente da come sono all'esterno. E questa è la sintesi, e questo è quello che il Signore ti vuole lasciare questa mattina. Guarda te come Lui ti sta guardando, e guardati come qualcosa di grande valore. Ricordate, la scorsa domenica parlavamo, siamo preziosi. C'è qualcosa di grandemente prezioso in te. Non hai bisogno di arricchirti, non hai bisogno di metterti sopra strutture, non hai bisogno di impressionare gli altri. E il dramma di un certo tipo di cristianesimo, sapete qual è stato? Qualcosa Gloria oggi lo ha accennato, cioè quello di in qualche modo dire: ma perché se io sono cristiano devo avere più soldi di quelli che non sono cristiani? Come a dire, cercare di impressionare gli altri con la forza umana, con la forza del potere, con la forza dei soldi. Non è questo. Certo, Dio vuole che i cristiani possano entrare in posti di responsabilità, Dio vuole che i cristiani possano occupare dei posti diversi, Dio vuole dare e fare prosperare alcuni cristiani perché loro possano donare agli altri, ma non sicuramente per farli sentire più forti e più sicuri, perché la sicurezza viene dalla sua presenza in te. È questa la tua forza, è questo quello che a Dio piace, questo spirito dolce, pacifico. Alleluia. E questa mattina veramente vogliamo pensare un attimo e ravvederci se abbiamo cercato di essere sicuri, di acquistare forza, sicurezza semplicemente dall'esteriore, dall'approvazione degli altri, se ci siamo preoccupati troppo del giudizio degli altri. Dio ti sta dicendo: voglio che guardi me e guardi quello che io approvo, guardi quello che io ho preparato per te. E non sempre gli altri lo capiranno. Ci saranno dei momenti in cui sarai da sola, da solo. Ci saranno dei momenti in cui gli altri non ti valuteranno. Ci saranno dei momenti in cui passerai per l'incomprensione. Ci saranno dei momenti in cui passerai per la persecuzione. Cosa fai in quel momento? Subito dice: no, no, ritorno a fare quello che piace agli altri. Oh no, a mia moglie non piace che io faccia questo, che io vada in chiesa, a mio marito non piace che io, oh, al mondo non piace che io sia zelante per Dio. Cosa farai in quel caso? Cercherai di piacere a Dio o continuerai a cercare di mantenere la quiete semplicemente? Dio ci sta chiamando a fare un passo in cui gli diciamo, e glielo vogliamo dire alla fine di questo giorno: io voglio piacere a te, insegnami a piacere a te, Signore, a non essere così condizionato da chi mi circonda, dallo spirito di questo mondo. Insegnami a piacere a te. E poiché tu sei non presente, ma sei onnipresente, insegnami a camminare con la consapevolezza che tu sei sempre con me, che tu scruti il mio cuore. Voglio piacere a te. E questo è quello che Dio si aspetta che tu gli dica questa mattina. Voglio piacere a te, Signore. Voglio piacere a te. Voglio avere il valore che tu hai per me. Signore, non vogliamo più impressionare, questa mattina ti chiediamo perdono se tante volte abbiamo cercato di impressionare, di cercare l'approvazione solamente degli altri perché questo ci potesse dare sicurezza, forza. Vogliamo certamente amare gli altri, vogliamo vivere in una relazione di pace con gli altri. Tu hai parlato di uno spirito pacifico, di uno spirito umile, ma vogliamo sapere che tu sei colui che ci dà il vero valore e vogliamo piacere a te, vogliamo impegnarci per piacere a te, sia che siamo in chiesa, sia che siamo in casa, sia che siamo da qualunque parte, possa diventare questo il desiderio prevalente della nostra vita, piacere a te. Amen. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Stringetevi. Salutatemi nell'amore di Dio e imparate a piacere a Lui più che agli uomini.